occasione straordinaria per discutere sui temi della globalizzazione. Social Forum Europeo 20 anni dopo, affinità e divergenze tra il movimento no global e l'oggi. Questo è il titolo degli approfondimenti quotidiani che stiamo dedicando a questo ventennale, per non fare semplice commemorazione ma per fare riflessione, no, su come sono andate cambiando le cose, su quello che significa oggi globalizzazione ed anche antiglobalizzazione. È la quinta puntata. Salutiamo e ringraziamo il professor Gianluca Bocchi, che è docente di scienze della globalizzazione all'Università di Bergamo.
Buonasera a tutti.
Grazie di essere con noi. Professore, cosa è successo alla globalizzazione negli ultimi 20 anni?
Allora, negli ultimi 20 anni, parlando del movimento no global, dobbiamo dire che il movimento no global non è unitario e ha messo in evidenza un aspetto molto importante, cioè che la globalizzazione non significa solo omogeneizzazione di tanti aspetti culturali ed economici, ma significa anche nuova diversificazione, perché banalmente, no, le tecnologie possono essere usate in tutto il mondo, ma come vengono usate è molto diversificato. Quindi invece di appiattire il mondo l'ha diversificato, dopodiché ci sono aspetti di convergenza e aspetti molto conflittuali, no? Non a caso è venuto di moda la parola globale in questi ultimi 20 anni, perché la globalizzazione ha sempre effetti locali che dipendono dagli equilibri sociali preesistenti, dalla memoria, dalla storia, no? E abbiamo questo quadro ricco e in parte drammatico, in parte anche positivo, per cui 20 anni fa si parlava di fine della storia, invece sì, c'è stata un'esplosione della storia, diciamo, nei suoi lati molto negativi, ma anche in certi lati positivi.
Ne parlavamo in apertura con il professor Alessandro Colombo a proposito della questione della sicurezza, dell'epidemia dell'insicurezza, che è un po' il tema del suo ultimo libro. Professor Bocchi, oggi, per fare una provocazione, no? I più radicali interpreti della contrarietà alla globalizzazione sono i sovranisti.
Beh, sicuramente. I sovranisti a un certo punto danno una risposta agli enormi problemi che ci sono andando indietro, perché i sovranisti non osano più chiamarsi nazionalisti, no? Perché il nazionalismo è quello che ha precipitato il mondo e soprattutto l'Europa nell'età delle due guerre mondiali. Quindi diciamo, il sovranismo è un nazionalismo tra virgolette soft, che però è secondo me una fuga all'indietro, perché invece dalla pandemia al riscaldamento globale, ma anche ai problemi energetici, ci rendiamo conto quanto i confini siano labili e porosi, e quindi come la scelta, con tutti i limiti di sovranità metanazionale e transnazionale, è irreversibile se vogliamo dare una risposta agli enormi problemi del mondo.
Mi permetta di salutare Alessandra Turco, grazie di essere con noi Alessandra.
Grazie a tutti, buonasera.
Che è una contadina, va bene presentarti così, della zona di Torino, associazione rurale italiana, e fa parte del direttivo del coordinamento europeo della Via Campesina, che proprio in occasione del ventennale del Social Forum sta tenendo un incontro, lottare per i sistemi sementieri contadini, organizzato da associazione rurale italiana. Ho detto bene?
Sì, è tutto giustissimo.
Ragionavamo del concetto di sovranità e di sovranismo. Sovranità alimentare è una delle cose su cui voi lavorate da tempo, no? E che è uno degli elementi che nel Social Forum aveva una sua centralità. Oggi però è diventato il nome di un ministero del governo Meloni.
Sì, allora noi sulla sovranità alimentare appunto lavoriamo da anni, nel senso che è un concetto che è stato elaborato all'interno della Via Campesina e abbiamo celebrato da pochissimo i 25 anni. Perché per noi è centrale il rimettere nelle mani dei contadini e delle contadine e dei lavoratori e delle lavoratrici agricole la possibilità di alimentare le comunità e i territori nelle quali essi vivono. Questo vuol dire cosa? Cioè, sovranità alimentare è il diritto dei popoli a un'alimentazione ecologicamente e culturalmente compatibile, che possa essere prodotta il più vicino possibile nelle case dove viviamo. Non è un concetto legato a un'autarchia territoriale, ma è un concetto di rilocalizzazione della produzione, in modo che appunto il cibo che arriva sulle nostre tavole possa essere sano, di qualità, ma possa essere possa provenire da un circuito di produzione legato a una produzione virtuosa, legato a una sostenibilità ambientale e umana, in cui il concetto di agroecologia contadina è assolutamente centrale.
Allora, professor Bocchi, ha sentito che ha detto la signora Turco, no? Quindi c'è questo...
Tra l'altro, guardi, nel mio corso,
sì,
io ho degli agricoltori che fanno le tesi su questo tema.
Ah, fantastico, però le volevo chiedere una cosa, no? Perché giustamente si diceva, allora, sovranità alimentare significa stare vicino al territorio, valorizzare istanze del territorio. Beh, però si potrebbe dire, allora, perché sovranità alimentare sì, sovranità energetica no, sovranità alimentare sì, sovranità industriale no, e qualcuno potrebbe arrivare a dire perché sovranità monetaria no e sovranità alimentare sì.
Beh, i termini di sovranità sono molto diversi. Qui la sovranità non è intesa in sovranità alimentare come un termine legato allo Stato nazionale, è inteso piuttosto sulla necessità di controllare dal basso certi processi di produzione e di utilizzo, no? E da questo punto di vista non è la sovranità alimentare non è la riduzione autoctona alle materie prime del territorio, ma una necessità di controllo di flussi che inevitabilmente sono globali, anzi la storia dell'alimentazione...
Allora la fermo un attimo, volevo sentire se Turco è d'accordo su questo.
Sono d'accordo, nel senso che per noi è centrale quella che è l'agricoltura agroecologica contadina, per cui il fatto che a partire da una terra e da un territorio uno sia in grado di gestire al meglio le risorse che ha in custodia nel momento...
Però risorse locali, non risorse provenienti da altre parti del mondo, ho sbagliato a capire io?
No, le risorse locali, cioè dipende di che cosa stiamo parlando.
Agricoltura?
All'interno, certo, all'interno di quella che è un'azienda agricola si cercano, soprattutto contadina, si cercano di ottimizzare quelle che sono le risorse interne, nel senso che la capacità e la possibilità di produrre di un'azienda agricola contadina è legata alla riduzione dei costi, perché parliamo di un'azienda che si basa sulla manodopera prevalentemente familiare e si basa sul lavoro. Non si basa sull'investimento, per cui nel momento in cui io devo acquistare...
Quindi di globale in questo modello cosa conserviamo?
Non ho capito, mi scusi.
Di globale in questo modello cosa conserviamo?
Globale sicuramente è il modello, nel senso che i contadini sono quelli che continuano ad alimentare il mondo, per cui noi in tutto il mondo... siamo quelli che diamo accesso ad alimenti sani.
Questo è chiaro,
e di qualità
per anche gli elettricisti fanno l'elettricista in tutte le parti del mondo. Però...
Prego,
professor Bocchi.
Se posso intervenire,
certo.
Nell'alimentazione abbiamo il globale prima del globale, nel senso che quando si guarda la nostra tavola ci rendiamo conto che tutti i prodotti che noi mangiamo e che coltiviamo localmente vengono dalle più disparate parti del mondo, in una situazione in cui non si parlava di globalizzazione, quindi la banana dalla Nuova Guinea, il caffè dall'Etiopia, il pomodoro dell'Ecuador, le patate dalle Ande, dal Perù, no? Allora i flussi sono globali, dopo l'utilizzazione di questi flussi è locale, semplificando molto le cose, no? Quindi paradossalmente uno degli aspetti più globali che abbiamo e da molto tempo è l'alimentazione, senza la quale senza questi flussi globali la storia del mondo sarebbe stata totalmente diversa.
No, no, assolutamente, assolutamente. Pensiamo ad esempio alla patata, quante generazioni ha salvato.
Sì, la patata in Europa, ma anche
tra l'altro
in
la patata
Cina,
all'inizio non la mangiavano gli europei perché non piaceva, poi però ha salvato milioni di vite.
No, ma anche il pomodoro...
Era da Juvandum, non era...
A proposito di Firenze, sì. Il pomodoro, una delle prime presenze del pomodoro, era come pianta ornamentale che l'hanno regalata ai medici, no? Poi qualche volta l'hanno fritto e dopo hanno inventato le conserve nell'Ottocento, no? Ma di storie del genere ne possiamo far tante.
Faremo un'altra puntata, professore, perché dobbiamo chiudere qui. Sì. Intanto la ringraziamo per questi aneddoti molto carini. Sì, buona serata.
Sì. Grazie. Buon lavoro, allora.
Grazie. Allora, Alessandra Turco, cioè le banane però vanno messe dove il territorio permette che ci siano, no?
Indubbiamente, nel senso che noi non è che forziamo le produzioni e vogliamo creare dei piccoli giardinetti in cui ci siano produzioni di tutto il mondo e uno non debba più acquistare niente all'esterno, perché questo non sarebbe un modello agricolo ecologico. Noi crediamo che le produzioni debbano corrispondere alla vocazione ambientale dei territori e debbano basarsi su delle sementi autoctone che possano adattarsi il più possibile al territorio, così come alla crisi climatica.
E poi immetterli nel circuito globale del commercio.
E del diritto alla produzione agricola.
Cioè, poi immetterli nel circuito globale del commercio.
Ma noi lavoriamo molto di più sul circuito corto, per cui secondo noi prima di tutto viene la vendita diretta, ma ovviamente bisogna commisurarla.
E quindi c'è molto localismo più che globalismo.
Ma la vendita diretta o la vendita sul mercato locale non corrisponde al fatto di essere chiusi in un circuito senza possibilità di avvicinamento o di uscita verso l'esterno. Il problema è all'interno di quale sistema commerciale noi siamo inseriti o di che tipo di valutazione c'è delle produzioni agricole contadine, nel senso che nel momento in cui il prezzo di vendita è un prezzo che non permette la vita dei contadini e delle contadine e dei...
E chi lo fa il prezzo di vendita, Turco?
Non ho capito, mi scusi.
Chi lo fa il prezzo di vendita?
Purtroppo il prezzo di vendita è controllato dalla grande distribuzione.
E quindi dal mercato globale. Grazie Alessandra Turco della Via Campesina. Grazie di essere stata